ringraziare il centro Pio La Torre. Devo dire che a me fa sempre un po' impressione partecipare a iniziative di una struttura che porta il nome di una persona che ho conosciuto, che ho molto amato, e colgo l'occasione per dire qui quello che mi è capitato di dire nei mesi scorsi tante volte, che considero, visto che il problema non si è risolto, considero assolutamente uno scandalo che all'aeroporto di Comiso il nome di Pio La Torre sia stato tolto e ne sia stato messo un altro. Considero che non si deve abbassare. E mi fa molto piacere parlare in questo libro di Ingroia. Ne parlerò facendo una sintesi, perché dalle tre discorsi sono rimaste solo la copertina e la contropartita. Ingroia potrebbe chiedere i diritti d'autore ai tre presentatori che gli hanno spolpato praticamente il libro, ma leggetelo perché è veramente un bel libro. E la cosa che mi ha colpito, che diversamente da Fabio invece io ho prima accettato di venire a partecipare per la stima assoluta che ho nei confronti del lavoro di Ingroia e delle persone come lui, e poi ho letto il libro e quindi ho fatto il percorso inverso. E devo dire sinceramente che all'inizio pensavo che fosse, nonostante ne avessero parlato quest'estate a Noto, pensavo che fosse un libro di riflessione, sulla riflessione diciamo più saggistica sul fenomeno della mafia. E invece mi sono trovato immerso nella lettura di un racconto, un grande racconto. Ora, mi fermo un attimo su questa parola, racconto, che è una parola che diciamo era uscita un pochino di scena, perché abbiamo vissuto, e in qualche misura viviamo, in un tempo che è fatto di frammenti, è fatto di velocità, è fatto di rottura dei nessi, tutto è frammentato, isolato, separato dal resto. La mia impressione è che invece stia tornando, perché poi ci sono le fasi, no? Una fase ne genera un'altra, stia tornando un bisogno di racconto. Se 10 milioni di italiani vedono una persona parlare 20 minuti in televisione, come ha fatto Roberto Saviano, nel modo considerato più antitelevisivo, perché la televisione è fretta, è montaggio, è appunto è frammento, se 10 milioni si fermano a vederlo è perché vogliono sentire un racconto. Guardate, persino il successo del telegiornale di Enrico Mentana, che in poche settimane ha raddoppiato il suo, è perché lui racconta quello che è successo durante il giorno. C'è una frase detta da un famoso filosofo tedesco, per essere chiari, non quello con la barba lunga e bianca, un altro, no, perché c'è sempre il rischio di essere accusati, che diceva: quello che è difficile teorizzare è meglio raccontare. A me sembra che Ingroia abbia fatto questo lavoro, anche un lavoro di grandissima divulgazione, e bene farà il Centro Pio La Torre a portare questo libro, il suo autore, che già peraltro lo fa da tanto tempo, nelle scuole, perché è una forma di divulgazione molto popolare, molto diretta e al tempo stesso con una grandissima forza emotiva. L'alternanza di sentimenti, persino dal sorriso che appunto è stato citato, alla rabbia, alla commozione, fanno sì che questo libro sia un libro che sceglie la via del grande racconto. E sceglie un universo, quello della mafia, che è intriso di sentimenti che fanno i grandi racconti. Qui ci sono gli eroi, ci sono i traditori, c'è il sangue, c'è la verità, ci sono gli inganni, c'è il sacrificio. Cioè ci sono gli elementi qualificanti del grande racconto storico, dentro una struttura labirintica, e il titolo secondo me è molto azzeccato, probabilmente ha altri significati, ma mi è capitato di leggere un libro di un filosofo francese, si chiama Jacques Attali, che è dedicato alla storia del labirinto. Il labirinto è una delle prime forme grafiche rappresentate nelle caverne, incredibile, e arriva fino al labirinto di con il quale si conclude un film di quel genere, di Stanley Kubrick, che era Shining. Il labirinto è un posto nel quale si entra, ma è un posto dal quale si può uscire. Non è vero che il labirinto sia impossibile, giusta e ci sono due modi, l'intuito, la memoria è fondamentale, la strada che hai fatto. E quello che Ingroia descrive è esattamente un labirinto. Nel libro c'è una cosa che a me è piaciuta molto, diciamo, per usare un'espressione cinematografica, essendo Ingroia appassionato di cinema, si potrebbe dire infanzia, vocazione e prime esperienze di Antonio Ingroia, giudice di Palermo, prendendo il titolo di un film di Luigi Comencini. Ma la sua formazione, il modo in cui si appassiona, leggendo appunto Sciascia, anche questo è una cosa che ha dentro di sé persino un elemento poetico, no? Per quello che poi Sciascia è stato prima e dopo sul tema della mafia e dell'antimafia. Ma poi l'incontro con Cinisi, con il Centro Impastato, le attività cinematografiche al Centro Impastato, e poi quella cosa bellissima che per me è la più bella del libro, che non la leggerò perché per la ragione che ho detto prima, che è la emozione, posso dirlo sinceramente, descritta, perché nessuno ha piacere di descrivere se stesso ingenuamente, no? E invece Ingroia fa un'operazione secondo me molto sincera, racconta la sua emozione nell'incontro con Falcone e con Borsellino. E c'è una cosa bellissima di Falcone e di Ingroia, che è il momento, io me la sono immaginata fisicamente, in cui Falcone, in questo bunker nel quale lavorava, dove si vede arrivare inopinatamente un giovane uditore giudiziario che gli dice: guarda, io devo lavorare con lei, e lui non ne sapeva nulla, gli dice sostanzialmente: quella è la scrivania, siediti. Dividendo, questo è qualcosa che diciamo solo chi credo che ha vissuto questa esperienza può cogliere integralmente, dividendo un luogo che aveva una sua sacralità. Era un luogo piccolo, perlomeno così Ingroia lo ricorda, e Falcone lo divide con questo ragazzo che gli arriva e gli dice: sediti lì. E non è che divide solo il luogo, perché si dividono le parole, si dividono le telefonate, si dividono le emozioni, ed è veramente una pagina molto bella. La mafia in questo libro emerge in tutta la sua complessità. Il libro di Ingroia, attraverso i racconti, ci descrive la mafia come controllo sociale, esteso e diffuso. La mafia come attività finanziaria. La mafia come crescente influenza politica, poi ci tornerò un attimo alla fine. La mafia con lo strumento che tutto questo unisce, che è la violenza. La violenza praticata o quella minacciata, o persino quella mitizzata. Ingroia ci parla dei capi della mafia. Io voglio cogliere l'occasione qui per dire che, forse con quella, diciamo, attitudine, con quello sguardo non direttamente siciliano che ho sempre avuto su questi temi, inevitabilmente, non essendo siciliano, pur amando questa città enormemente, e questa estate, venendo qui in vacanza con la famiglia, passeggiando per la calza, andando a vedere le case dove a poca distanza l'uno dall'altro sono nati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, questa città ha un respiro particolare. C'è qualcosa di magico in questa città, che è figlia delle cose grandi. Qui c'è qualcosa di molto grande, che è la cultura di questa città, la storia di questa città, il dolore di questa città, il sangue di questa città, il coraggio di questa città, che si sente tutto intero, anche per chi semplicemente passeggia per le sue strade. Nel libro di Ingroia si parla dei capi della mafia, ma si lascia intendere ciò che bisogna che ci diciamo con... Sì, sono stati individuati giornalisticamente, non solo giornalisticamente, Riina e Provenzano come capi della mafia, ma possiamo pensare che questo ira di Dio, che è la mafia che controlla finanza, che condiziona politica, che ha collegamenti internazionali, fosse guidato da due persone come Riina e Provenzano? I capi della mafia sono evidentemente altrove, forse assolutamente insospettabili, sicuramente, o anche sospettabili, attività finanziarie, attività politiche, e finché non scoveremo quelli, che sono il vero santuario che bisogna colpire, sarà molto difficile riuscire a venire a capo in questo, della strada per uscire dal labirinto. Però loro, i magistrati, stanno facendo un grandissimo lavoro. La seconda cosa che a me ha colpito di questo libro è il rapporto con la verità. In fondo il loro lavoro, che è un lavoro molto difficile, affascinante, è il tentativo di fare ciò che è impossibile in natura, ricostruire la realtà. Cioè loro sono gli unici che hanno il dovere istituzionale di rifare la realtà, di prendere quello che è successo, di ricostruirlo in mezzo a 12.000 depistaggi, inganni, false convinzioni, errori che si possono fare, e sulla base di questa ricostruzione fare un'operazione per la quale qualcuno risponde di quello che in quella realtà ha compiuto. E, è vero, lo ha detto Fabio, le pagine su Palazzo Chigi sono molto narrativamente forti, però posso dire una cosa che è di fondo. Immagino per Ingroia, immagino per i giudici e i magistrati che erano lì, ma per qualsiasi cittadino di questo paese. L'idea che di fronte a domande come quelle che Ingroia ha fatto lì, che sono riportate, il Presidente del Consiglio, cioè una delle massime autorità istituzionali del paese, si avvalga della facoltà di non rispondere, è una cosa assolutamente immaginabile e inaccettabile. In qualsiasi altro paese non sarebbe tollerato, come purtroppo è una frase che ci siamo costretti a ripetere molte volte. Mi veniva in mente un'altra frase che c'è nel libro e che racconta il modo in cui Falcone interrogava, no? Facendo finta di accogliere quasi passivamente tutte le cose che gli venivano dette, fino ad alzare la testa e a dire: ma lei mi sta prendendo in giro? Ecco, la facoltà di non rispondere equivale alla presa in giro. E voglio aggiungere una cosa: siccome loro sono stati accusati, Ingroia, sono stati accusati di essere magistrati di parte, che è una contraddizione in termini, perlomeno in quello che la magistratura deve essere. Ci sono due episodi che sono raccontati nel libro, ma devo dire in maniera molto sfumata. Primo, quando Scarantino racconta a Ingroia delle cose su Berlusconi, micidiali, che siccome erano evidentemente inventate, vengono prese e messe nel cestino. Se fossero stati dei magistrati, come posso dire, ideologicamente preconfezionati o con una tesi, avrebbero comunque utilizzato quella roba, non lo hanno fatto. E anche l'onestà con la quale, credo in una delle pagine più dolorose, sicuramente più dolorose nella scrittura, cioè il rapporto con la vicenda Canale, dice Ingroia una cosa che può apparire una contraddizione: io sono stato testimone d'accusa e di difesa, ma guardate, è la sanzione della limpidezza di una persona, perché aveva delle circostanze che accusavano e aveva delle circostanze che difendevano. Non spettava a lui, testimone, di dover fare la sintesi che poi altri avrebbero fatto in un modo che io non sto a discutere. Voglio aggiungere ancora questo: nel libro c'è anche una grande attenzione per gli ultimi. Fin dalla prefazione del libro si parla di questo. E gli ultimi degli ultimi sono Ritate, e forse più ancora ultima di Ritate è sua madre. Una donna alla quale hanno portato via il marito, il figlio, poi la figlia, e che si ritrova col martello in mano in un cimitero a cercare di sfasciare la foto di sua figlia in un delirio di dolore che sembra una tragedia greca. Le vittime della mafia, come le vittime del terrorismo, sono stati i grandi dimenticati di questi anni. Hanno parlato tutti. Gli assassini in particolare hanno scritto libri, la voce delle vittime si è sentita molto poco, e questo libro consente anche di restituire questo. L'ultima cosa che voglio dire è questa, ed è invece più legata alle conseguenze, come posso dire, che un uomo politico può trarre da questo libro. La mafia, certo, nasce in Sicilia. Oggi la mafia è un problema nazionale. Io sono stato l'altra sera a fare una manifestazione a Corsico, in Lombardia. Ero stato a farla a Desio, dove hanno sciolto il Consiglio Comunale, perché ci sono infiltrazioni mafiose pesantissime, perché l'Andrangheta controlla la vita di gran parte di queste amministrazioni, applicando esattamente il know-how che ha imparato e che ha nel suo DNA. Arriva, gli appalti, il traffico della droga, i centri commerciali, i mercati ortofrutticoli, tutto quello che si sa. La mafia è diventata un gigantesco problema nazionale. E anche per quelli che pensano che l'Italia sia divisa in due, si devono mettere in testa che almeno la mafia, il paese, va unificato. Oggi prendete 7 del Corriere della Sera, guardate che cos'è l'indagine contenuta in un libro, peraltro un libro di due giornalisti, se capisco bene, non propriamente di sinistra, che raccontano che cos'è la penetrazione dell''Ndrangheta e anche del Nord e anche la sua capacità di influenza del nuovo ceto politico emergente nel corso di questi anni. Ma la mafia e la sua estensione nazionale, se posso dirlo, si è alimentata della perdita dei valori di contrasto. Cioè l'aver abbassato la tensione del paese nel contrasto dell'illegalità, l'aver rotto il principio di solidarietà e persino lo spirito di comunità, di qualsiasi realtà nella quale si operasse, o l'aver affermato che i magistrati erano dei nemici, di volta in volta attribuendogli scarse facoltà mentali o pregiudizio politico, e potrei continuare. Tutto questo ha costruito il terreno di coltura nel quale l'illegalità e la mafia, che ne è parte consistente, ha potuto prosperare. Ma voglio dire in maniera ancora più chiara, prima di arrivare alla mafia, ma sulla stessa strada, c'è la corruzione. La corruzione è l'anticamera della mafia. È l'incapacità della politica di rinunciare a un voto piuttosto che accettare un condizionamento mafioso. Io l'ho vissuta, lo cito, l'unica cosa che cito che personalmente, l'ho vissuta nel 2008, nella campagna elettorale che contrapponeva Berlusconi. Io andavo in giro per tutta Italia dicendo che ne ho trovato traccia in intercettazioni pubblicate dai giornali che dicevano questi fanno sul serio stavolta. Io andavo in giro in tutta Italia a dire, siccome loro decidono per chi votare quando c'è una campagna elettorale, dicevo non votate per noi perché noi vi vogliamo cancellare dalla faccia della terra. E Berlusconi in campagna elettorale diceva che Mangano era un errore, un messaggio il cui significato credo che solo il tempo ci consentirà di acquisire compiutamente. Sono due visioni, non della politica, ma dello Stato, delle istituzioni, della vita, delle regole del gioco. Qualcosa che viene prima delle divisioni politiche. Allora, io penso che se la politica non avrà il coraggio di rafforzare e rialzare le frontiere della legalità, dal 14 dicembre mi auguro che in poi sarà più possibile fare questo, rialzare le frontiere, non solo in termini legislativi, ma in termini di cultura diffusa e di segnali che si mandano, oppure sarà tutto più difficile. E ancora una cosa conclusiva. Nel libro di Ingroia c'è la domanda che ciascuno di noi porta dentro di sé. È una di quelle domande che finché non avranno una risposta, questo paese non si potrà dire pacificato per se stesso. Perché è stato ucciso Paolo Borsellino? Perché? La domanda successiva è perché sono cominciate le stragi, la domanda successiva ancora è perché sono finite le stragi. In quel mucchietto di mesi è racchiusa una metafora della storia italiana. Sempre quando l'Italia stava per cambiare è successo qualcosa. Sempre. 1969 Piazza Fontana, 1978 il rapimento di Moro, 1993 le stragi. Quando l'Italia stava per cambiare qualcuno ha fatto sì che andasse da un'altra parte. Io non sono un complottista, che è una parola in cui il significato non capisco, però insomma diciamoci la verità, è anche vero il contrario, cioè tra complottista e fesso c'è una, perché ci hanno raccontato delle verità che non esistevano, ci hanno detto che il povero Pietro Valpreda aveva messo la bomba a Piazza Fontana e ce l'hanno raccontate di tutti i colori e non erano così. Chi ha ucciso Paolo Borsellino? C'è una domanda nel libro che è la domanda perché, io l'ho fatto in commissione antimafia qualche giorno fa a uno degli auditi. Perché Via D'Amelio? Perché a Via D'Amelio c'erano le macchine? Perché dopo che era stato ucciso Falcone nessuno ha pensato alla più elementare delle cose da fare? Togliere le macchine da quel posto dove, nonostante appunto la scorta l'avesse chiesto, perché? E perché tutto il resto? E perché Scarantino? E perché? Finché non avremo dato risposta a questa domanda, non avremo, credo, almeno per molti di noi, non avremo pace. Infine, c'è un'Italia molto bella, oltre all'Italia brutta. Questa Italia bella la si vede a Palermo, la si è vista in tante circostanze, ed è, io ne sono convinto, la maggioranza del Paese. Lasciamo stare dal punto di vista politico, ma dal punto di vista civile. Io non sono d'accordo con chi dice, ma no, ma è il Paese che è così. Chiunque abbia avuto una responsabilità amministrativa sa che molto conta i segnali che si mandano. I segnali che si mandano dal vertice, diciamo così, sono molto importanti. E guardate, non è questione che riguarda solo una parte politica. Io prendo per buona quella frase di Paolo Borsellino che in Groia cita, che si chiedeva sorridendo, ma come, io uomo di destra, mi trovo sempre d'accordo con gli uomini di sinistra nelle battaglie che lui faceva. Guardate, ci sono uomini di destra per bene e uomini di sinistra non per bene, e viceversa. Però forse è venuto il momento che in questo Paese la maggioranza degli italiani per bene si dia la mano e faccia girare pagina a questa nostra Italia.